nella sesta domenica del tempo ordinario, noi ascolteremo le beatitudini secondo il Vangelo di Luca, beatitudini che sono differenti da quelle del Vangelo di Matteo. La cosa interessante è che in Luca le beatitudini sono quattro, ma vengono opposte a quattro annunci di sventura. Guai a voi, guai, mamma mia. Perché questo linguaggio minaccioso? E perché questa contrapposizione? Allora, innanzitutto dobbiamo focalizzare una cosa piuttosto importante. Noi troviamo che Gesù ha magniloquentemente emesso le otto beatitudini all'inizio del Sermone della Montagna, nel capitolo quinto del Vangelo di Matteo, e invece qui è il discorso cosiddetto della pianura, in Luca sono quattro, ma quante ne ha dette? Quattro, otto? Quanto è stupida questa domanda. Ma qualcuno crede veramente che Gesù abbia detto una sola volta le cose? Chiunque, qualunque maestro deve ripetere le cose. E uno stesso insegnamento ha più contesti. Non è che c'è qualcuno che si mette a parlare e non si ripete mai. Parla giorni e giorni e giorni, in situazioni tanto diverse, certamente riprenderà certi argomenti. Allora è molto interessante che il taglio delle otto beatitudini di Matteo è il taglio di un discorso fatto in una situazione ben precisa. Il taglio delle quattro beatitudini più le quattro maledizioni in Luca è in una situazione ben precisa e lui riprende quel tema e lo affronta in un'altra maniera, con un altro taglio. Allora, il luogo in cui ci troviamo dà una luce differente. L'introduzione del testo di questa domenica precisa che siamo in pianura, appunto, e dal testo successivo apprendiamo pure di essere alle porte di Cafarnao. Cos'è Cafarnao? Cafarnao era una città importante sulla via del mare, così come viene detto in altri passi del Vangelo, che è lo snodo di una comunicazione fra nord e sud, era la strada per andare verso il sud, verso la Giudea e poi verso il Sinai, verso l'Egitto. E in realtà era il passaggio, anche la via del mare, cioè il mar Mediterraneo, cioè era la zona di passaggio per cui dalla Siria, dal nord e dall'est si andava verso il mar Mediterraneo. Praticamente era proprio un incrocio. Altrove il testo lo chiama Galilea delle genti, cioè luogo dove ci stanno tante persone. Ecco, questo è il punto. È un luogo di passaggio. E qui compare una grande folla che ascolta Gesù, ma in mezzo a tanta gente in transito. Notiamo bene che Gesù viene dal monte, cioè nel testo precedente ha eletto i dodici dopo una notte di preghiera. È interessante che lui viene dalla solitudine e sbatte contro la moltitudine. Lui viene dall'intimità con i discepoli e si trova davanti una folla immensa. E a questo punto inizia a parlare. E inizia a dire, beati, voi che ora avete fame, per dire, che ora piangete. E poi più avanti dice, ma guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, guai a voi che ora ridete. Perché dice così? Se andiamo bene a vedere, qua e là appunto nel testo viene sottolineato un dato temporale, ora, in questo momento. Tutto si decide su come state in questo preciso momento. E se state messi bene, guai a voi. E perché? Sarebbe come a dire che in questo momento che per esempio uno ascolta questa trasmissione dalla Radio Vaticana, Italia, e sta così facendo altre cose, ecco, chi è il più fortunato in questo momento che ascolta questa trasmissione? Curiosamente Gesù direbbe chi sta nel pianto, ma chi è sazio, chi se la sta passando bene, guai a lui, perché è ancora più chiaro dal fatto che il versetto immediatamente successivo al testo del Vangelo che proclameremo questa domenica dice ma a voi che ascoltate io dico, ah allora gli altri sono quelli che non ascoltano. Allora, quello è il punto. Chi lo ascolterà? Questo è il discrimine. Chi darà retta a questo uomo che sta parlando, che è Gesù? Chi è povero, chi ha fame, chi sta piangendo, lo ascolta. Un ricco è distratto, ha già la sua consolazione. Questo predicatore non lo sta a sentire, e perché mai dovrebbe ascoltarlo? Ecco, qui si rovesciano le prospettive, anche in un certo senso della vita umana. Noi siamo di fronte a un radicale rovesciamento evangelico. La felicità di Cristo non è disponibile per chi ha la pancia piena. La salvezza che Cristo porta non è per i sani, per i ricchi, per i benestanti. Chi è sazio, divertito, appagato, è sbadato, si accontenta, sta bene così e non si rende conto della sua mediocrità. Ed è cieco sulle trappole che la vita gli sta preparando. C'è un salmo che dice una cosa terribile: l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Una mannaia questo versetto di questo salmo, per dire: svegliati e ricordati i tuoi limiti, svegliati e ricordati le tue lacrime, ricordati le cose irrisolte della tua vita. È molto importante essere sintonizzati sulla realtà e non sull'illusione. Si può leggere tutto questo in prospettiva esterna, come un pochino abbiamo fatto finora, cioè ascoltare e vedere questa cosa secondo un discrimine interpersonale fra le persone. Però c'è anche una dimensione interiore. In ognuno di noi c'è una parte povera. Ci sono lacrime, c'è qualcosa di incompleto, c'è consapevolezza di carenza. Questa miseria è la porta d'ingresso del Salvatore. La preghiera entra per questa povertà. La nostra povertà è lo squarcio per cui il Signore può finalmente entrare ed essere il nostro Signore. La percezione della nostra insufficienza è semplicemente la nostra verità. Uno è nella verità quando si percepisce povero e incompleto. Però questa povertà è quella che ci fa appunto accogliere il Salvatore. Pensare che nello stesso Vangelo di Luca la Vergine Maria dice: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Beh, questa è la stessa logica. Tale madre, tale figlio, veramente, hanno la stessa visione. È la visione dello Spirito Santo, è la visione della realtà di un Dio che è padre e non ha proprio nessun problema a occuparsi dei suoi figli. Sono i figli che pensano di fare senza di lui. Ed è questa la nostra tragedia. Quando ci pensiamo ricchi, quando ci pensiamo a posto, sotto il punto di vista spirituale, la nostra miseria è il nostro punto di forza, è lo spazio di Dio nella nostra vita. E pensare che noi odiamo le nostre povertà. L'esperienza spirituale ci conferma di cercare di parlare al tronfio, al soddisfatto, al potente e perdere tanto tempo. È una battaglia persa parlare alle persone vincenti, convinte della propria forza, che peraltro si illudono. Perché primo la forza è a tempo, non sarà sempre. Secondo, è per piccole cose, c'è qualcosa di molto più grande che Dio ci vuole dare. Il libro dei Proverbi dice che prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta c'è l'arroganza. Ecco, prima della salvezza c'è l'umiltà, prima della visita del Signore ci sono le nostre lacrime, il nostro senso di povertà. Benvenuta la salvezza se siamo poveri.